Babilonia, tutte le musiche si porta via. Poi le analizza, le cataloga e infine ve le spiattella in ordine rigorosamente sparso. Un'idea geniale, partorita dalle menti roboanti di Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
Ecco, perché ho l'impressione che menti roboanti non sia un complimento,
no,
in questo caso?
Sì, sì, non si capisce se ci è o ci fa.
Ma guarda, ma poi Babilonia, volta. No? È Babilonia. Sì, siete benvenuti, naturalmente. Buongiorno, Valerio.
Buongiorno, ben trovato.
E ti vedo che sfrucugli tra le pigne di dischi.
Esatto,
oggi.
Esatto. Sì, sono impegnatissimo perché abbiamo tanta carne al fuoco, come sempre. Attraverseremo atmosfere musicali molto diverse.
Molto diverse.
È quello che ci piace fare.
E abbiamo anche un ospite.
Sì, perché non si naviga mai da soli,
no,
sull'arca babilonica. Con noi c'è Dimitri Sillato.
Buongiorno.
Ora lo sento, non lo sentivo. Eccolo.
Beh, che è tante cose, sì. Lo scopriremo anche perché gli ascolti che ci ha portato sono diversi, arrivano da progetti diversi e l'attitudine tua ti possiamo definire babilonico.
Sì, cioè nel senso che ovviamente mi definite voi, io non
la prima volta che ti capita.
No, è un insulto.
No, in realtà. Io ci ho anche già pensato, perché c'è stato un momento tempo fa, volevo scrivere dei piccoli pezzi per pianoforte, ma l'idea è ancora in corso e volevo chiamarlo appunto Book of Bablani, che vuol dire libro di Babilonia.
E quindi ci siamo.
Quindi è perfetto.
Beh, dunque io ho trovato una specie di autocurriculum suo in rete che dice: sono un compositore, pianista, violinista, eccetera. I miei generi musicali preferiti sono rhythm and blues, funk, classical jazz, cool jazz, jazz funk, free jazz, pop classica, cubana, musica sacra, musica corale, sinfonica, da camera, country, folk rock, musica africana.
Non lo riconosco.
Eppure è vero? Però, l'hai scritto tu,
no,
questo?
Non ho scritto una cosa del genere, probabilmente su internet queste sono informazioni che non arrivano da me, però...
Esatto, che non ha verificato Sergio Albertoni quando le vai a cercare.
Sto verificando adesso.
Però
ora,
sono tutte cose belle.
Cose belle.
Sì. Cioè, anche il country?
Country mi piace molto.
E quello noi siamo un pochino scettici.
Dipende, però quello fatto bene, sì, certo. Vabbè, quindi come sempre l'abbiamo presentato malissimo.
Vabbè, certo, è una nostra caratteristica, scusa Dimitri, ma poi ci riprendiamo.
Però possiamo dire che, insomma, almeno diciamo questo, che alterni senza problemi, vuoi mettere in gioco sia la creatività come compositore che come interprete e come improvvisatore.
Sì, come interprete proprio di musica scritta direi che con la fine del conservatorio
è finita,
diciamo, anche perché io ho studiato violino, pianoforte, composizione in conservatorio, quindi diciamo più accademico di così
si muore
e diciamo la mia attività violinistica nelle orchestre è finita quasi subito e invece come pianista ho fatto
non c'era feeling con le fila dell'orchestra.
L'orchestra è un ambiente difficile sotto vari punti di vista e poi comunque la mia indole era un'altra e quindi probabilmente anche il mio ego era un altro. È molto difficile lavorare in orchestra, è comunque un mestiere difficile, impegnativo. Io avevo bisogno di fare altri percorsi, ero molto giovane, avevo 17-18 anni.
E cosa hai fatto subito lì, in questo crocevia?
Ma io, diciamo così, fin da subito, perché mio padre è un violinista, quindi mi ha come un po' programmato per suonare il violino, fin da piccolo. Sono stato un po' programmato, diciamo,
è un po' inquietante.
No, sembra un po' come il padre di Agassi,
altri risultati, però ovviamente non è così rigida l'idea che voglio dare di mio padre, anzi assolutamente. Lui comunque mi ha stimolato a studiare subito pianoforte e a 15 anni sono entrato al corso di composizione, quindi
meglio di così.
Così sono stato marchiato a fuoco dall'istituzione. E poi in realtà mi sono innamorato del jazz a 20 anni e quindi ho proseguito lavorando nell'ambito dell'improvvisazione, del linguaggio prima afroamericano, poi non più afroamericano perché l'improvvisazione non è solo quello,
certo.
Ha radici profonde nella nostra cultura. Poi ho ripreso a scrivere, diciamo, negli ultimi anni e quindi ho deviato la mia attività sulla composizione sostanzialmente e come performer continuo a lavorare nell'ambito della musica improvvisata.
Beh, ci ha portato dei regali sonori, sì. Come sempre, sarà un grande piacere ascoltarli, intanto però noi partiamo così.
Oi tara, ai tara, le telli catlai turille.
e Rille a tutti sì. quanti. Ormai è un saluto rituale che arriva da Helsinki con le nostre Vertina che ci portano dove? In territori in realtà indefiniti, anche sì. molto lontani.
Purché quei territori abbiano un patrimonio anche di canzoni cantate in degli idiomi che sono particolari per noi. Ovviamente l'abbiamo sempre detto, poi in quei posti sono normalissimi.
Certo.
E siamo noi che non li
sì,
conosciamo.
È chiaro che per un polacco sentir cantare il polacco
è proprio normalissimo.
Infatti, per noi è un po' diverso.
Adesso andiamo nella, diciamo, selva colombiana. Addirittura in un posto magico, tra l'altro patrimonio dell'UNESCO, si chiama San Basilio de Palenque. È stata un po' la prima enclave degli schiavi che riuscivano a scappare, a fuggire, arrivavano a Cartagena di India. Se poi i grandi numeri dello schiavismo si potevano permettere anche questo, alcuni li perdevano, perché a un certo punto non è che si può controllare tutto. Questi che fuggivano a un certo punto si sono ritrovati in questa selva che doveva essere bella nascosta, perché ovviamente poi qualche spedizione per recuperarli lo facevano gli spagnoli, e questo ha fatto sì che intanto, diciamo, il DNA, l'imprinting africano rimanesse un pochino più presente, perché appunto non erano sottoposti a quella specie di lavaggio del cervello e anche del corpo che veniva così effettuato nei confronti degli schiavi, e riuscissero in qualche modo quindi a ricreare una cultura che però per forza di cosa diventava meticcia, perché poi questi schiavi africani arrivavano da diverse Afriche, perché ovviamente il bacino di utenza per quanto riguarda il recuperare gli schiavi aveva delle storie tribali ed etniche diversissime. In questo posto, San Basilio de Palenque, quindi si è sviluppata una cultura molto particolare, meticcia e molto africana, come infatti è uno dei tipici esempi, quello che ascoltiamo, di musica afroamericana. In questo caso, perché sta dentro il canto di Babele? Perché loro cantano in spagnolo, ma cantano in un creolo ispanico più che in spagnolo, e a rappresentarlo ho scelto questa Graciela Salgado, che è scomparsa da qualche anno, ma era una sorta di grande regina di quel tipo di musicalità.
Tra l'altro
in questo posto io ci sono stato e per arrivarci bisogna fare un lungo itinerario, tra l'altro noi l'abbiamo fatto con una scorta armata, ma non per colpa degli abitanti di San Basilio de Palenque, che sono miti e molto divertenti anche da incontrare, ma perché in Colombia c'è ancora il problema delle FARC, della lotta armata, del narcotraffico, eccetera eccetera, quindi è stata una cosa piuttosto perigliosa arrivarci, però lì ci hanno accolto invece con questo calore che abbiamo anche sentito.
Maria Antonia l'hai conosciuta?
No,
Maria Antonia non c'era, no. Però uno può essere armato oppure può essere cintura nera di karate e si difende da solo. Non so se sono cinture nere, ma di sicuro sono i karate, questi
grandi, grandissimi.
Tra l'altro me li hai fatti conoscere tu.
Mi piacciono, non so se li conosci, Dimitri.
No, però devo dire
interessanti. Poi c'è appunto il chitarrista che è Geoff Farina, che è anche il leader, che gira anche da solo con altri progetti. È sempre, cioè ha un tocco inconfondibile.
E questo era proprio un brano di un minuto, dal The Only Minority, da un disco del 2005. E dura un minutino giusto, che
non fa mai male.
No. Qui è Olivier Messiaen che ci regala queste atmosfere un po' così
inquietanti.
È un pochino, direi.
Sì. Noi, come sempre, abbiamo cercato di mettere in maniera un po' scombussolata, diciamo, a proprio agio il nostro ospite, ma adesso invece è quello che noi chiamiamo salto nel buio, che non è un blindfold test classico. Come
vuole essere un quiz, diciamo.
Non è un quiz, però, anzi, prendiamola così, un piccolo regalo che ti facciamo, però senza annunciarlo, senza spiegare di che si tratta. Ci fa piacere sapere alla fine dell'ascolto che suggestione ha dato a te.
Ok.
Allora, Dimitri.
Insomma, mi avete teso un bel trappolone. Però.
Ci proviamo, ma senza malizia. Nel senso, sì. No, ci interessa sentire così la tua opinione a caldo, la tua impressione.
Io chiaramente faccio fatica a parlare di suggestioni se non date dal materiale proprio. Mi piace parlare del materiale.
Sì.
Nel senso che oltre il materiale ci arrivo a parlare di quello che il materiale mi dà a livello emotivo, poi ci metto sempre un
è più complesso, diciamo.
Più complesso per me. No, mi sembra un una scrittura che mi dà l'idea di un'esplorazione intervallica intesa in senso un po' minimale, no? Che quindi sfiora anche un'esplorazione armonica che è un po' come un prisma, no? Quindi questa scrittura sempre intervallicamente simile ci dà armonicamente delle visioni un po' diverse di uno stesso oggetto, ecco.
Che si stratifica,
ogni tanto c'è dal punto di vista timbrico qualche nuance di tipo sofferto anche, diciamo così, però sì. Non so chi è il compositore.
Guarda, il compositore è Francesco Cusa.
Ah, pensa a te.
Quindi è un batterista.
È sorprendente.
Sì, era abbastanza difficilissimo da identificare.
Non l'avrei mai detto, conoscendo.
Infatti. Io non me lo immagino a dirigere però qui.
No, però in realtà, diciamo, l'arrangiamento d'archi è affidato a un arrangiatore fiorentino, Duccio Bertini, ma è a tutti gli effetti uno dei brani dell'ultimo album con The Assassins.
Esatto.
In cui c'è questo Florence Art Quartet che fa molte parti e in particolare fa questa elegia che è completamente per archi, quindi appunto il tocco di Cusa dal punto di vista batteristico era assente, quindi se fosse stato un blindfold test sarebbe stato molto cattivo.
Molto.
No,
molto.
Io non avrei mai indovinato, ma era più importante per me,
sì, anche per me.
Descrivere un po' cosa sentivo.
Beh certo, anche cosa... perché se la domanda era chi suonava la batteria qui.
Poi devo vincere almeno 3-4 milioni di euro se indovinavo.
No, infatti. Però hai vinto comunque la possibilità di farci ascoltare qualcosa di tuo.
Perfetto.
E in particolare come primo brano cosa hai portato?
Io ho portato tre piccole cose, diciamo così, che appartengono a tre periodi diversi, diciamo così. Il periodo nero.
No, un po' come Picasso, era un po' così,
esatto.
Anche quelli.
No, così per dare l'idea di un piccolo percorso che è ancora in atto, fortunatamente. Questo pezzo appartiene a un periodo in cui ero un po' più giovane e scrivevo questi pezzi per gruppi di improvvisazione dove io suonavo anche e mi servivo delle band, diciamo delle band di tipo improvvisativo legate al jazz, però per fare altra musica. È una specie di sovrapposizione. E questo gruppo è un quintetto, il pezzo si chiama Schwarze Seele, che vuol dire anima nera, e sostanzialmente deriva un po' da questo mio amore.
È un po' come prendere una panda per fare il rally.
Esattamente.
Qualche, sì.
Questa tattica qui così spericolata, diciamo.
Sì, il rischio aumenta, diciamo.
Il rischio aumenta soprattutto se scrivi molto per gruppi di improvvisazione e quindi per improvvisatori li ingabbi, e questo è stato uno dei motivi per cui ho abbandonato questo tipo di... perché ho detto, beh, ritorniamo alla scrittura. È inutile costringere questi musicisti straordinari, che sono degli straordinari improvvisatori con pezzi super scritti, non aveva più senso.
E qui chi c'era?
Qui c'era Kyle Gregory alla tromba, Achille Succi al clarinetto basso, Federico Scetti alla batteria, Stefano Segni al contrabbasso, io suonavo il piano in questo caso. È un disco del Gallo Rocco di cui ho fatto parte per tanti anni.
Che era un progetto anche, diciamo, ideologico, creativo, non soltanto un'etichetta, no? Cioè era arrivata una cordata, ecco,
eravamo
diciamo
una cordata, eravamo un collettivo vero e proprio. No? E devo dire che purtroppo questa esperienza è finita, ma è fisiologico che sia così,
certo.
Perché dopo molti anni molti di noi sono sposati, hanno fatto figli, io invece no.
Ancora. Tu tieni duro. Però intanto allora il titolo ce l'hai detto?
Il gruppo si chiama Luminal, che è un noto farmaco degli anni 30.
Vedi, c'è anche questo riferimento
farmacologico. Luminal, Schwarze Seele,
cioè. Siamo sempre più nella psichedelia.
Io sono curiosissimo a questo punto. che bello, era più rock questo dei Karate, comunque c'era un'energia davvero incredibile.
C'era anche proprio una grana timbrica che sembrava una batteria di chitarre, anche se non ce n'era.
Può essere, sì, un tra effetto... il piano, il contrabbasso e il clarinetto, esatto. Basso all'inizio soprattutto, però sì, perché io a Massa Lombarda, dove abitavo da ragazzino, sì, avevo...
Provincia di Bologna.
Di Ravenna. Sono scusate, romagnolo.
Giusto. No,
c'è questa diatriba, fai vedere.
Lui è un romagnolo estremo, quindi insomma...
E c'era questo centro giovani autogestito, arrivavano tutti questi gruppi di hardcore e io insomma avevo nelle orecchie questa musica, mi ha sempre affascinato dal punto di vista ritmico, poi insomma quindi usavo queste formazioni di stampo jazzistico per cercare di fare altre cose che più mi riguardavano all'epoca, insomma.
Beh, poi l'hardcore arriva quando meno te lo aspetti, anche così in fogge
e in secoli diversi.
Bravo.
Esatto.
Einmal brach ich mir das Bein, cioè una volta mi sono rotto una gamba e quindi così mi metto a suonare in questo modo, forse per questo ha perso l'archetto, hai sentito? Sì. Il violinista, che in questo caso era Andras Keller, Giuliane Banse la voce, estratto un frammento dall'opera 24 di Georgi Kurtág, un autentico capolavoro del suo genere. Sono 40 frammenti, pensa, per soprano e violino, su testi tratti dai diari e dalle lettere di Franz Kafka, che trattano, insomma, disegnano un gigantesco affresco dell'uomo moderno e del suo disagio interiore, questo presi nel loro complesso. Poi qui, insomma, ne abbiamo ascoltato uno brevissimo.
40 secondi.
Non so se è mai capitato a Dimitri di suonare queste pagine.
Kurtág no, purtroppo, però è un grandissimo compositore che amo, però dal punto di vista, diciamo, esecutivo mi tengo alla larga dallo studiare la musica contemporanea, preferisco scriverla.
Giustamente.
Nonostante chiaramente suonare Kurtág sia bellissimo, ma richiede comunque un impegno.
Però qui è arrivato, vedi, perché a Babilonia arrivano queste cose, ne arrivano altre,
ben diverse.
Occorre annunciarlo questo brano, direi,
no,
proprio di
no,
anche per
no.
Le generazioni più giovani, perché forse uno dei pochi, delle poche star che già negli anni 70 imperversavano e che ancora oggi però restano nel cuore anche dei giovani, giovanissimi.
Sì, e questo peraltro era del 78, questo brano qua, quindi sì.
Abbastanza.
Ma perché
adattato.
L'abbiamo sentito e soprattutto perché l'abbiamo sfumato?
Ecco, questo come sai non dipende da me, qui siamo su un'arca dove c'è un timoniere che fa quel che gli
decide.
Pare. Ma a parte questo, Bob Marley lo coinvolgiamo nella nostra rubrica Non chiamate le cover. E già ti vedo al telefono pronto a chiamare quelli dell'associazione, com'è che si chiama, dell'Evare, la protezione dell'Evare, quella roba lì.
Esatto, sì.
Sì, perché
che
in questa
si stanno
versione,
inquietando.
Questa versione, la versione che propongo
perché
oggi...
Perché noi facciamo sentire prima un pezzettino di originale,
esatto.
E poi...
Questa cover, che secondo me è più di una cover, cioè l'ho sempre sentito come un termine che in qualche modo sminuisce il valore di quelle che sono autentiche riletture, insomma, non semplicemente dei calchi. In questo caso, il duo Musica Nuda, ovvero Petra Magoni e Ferruccio Spinetti, hanno ricreato secondo me bene questo capolavoro di Bob Marley.
Voce e contrabbasso.
Voce che si moltiplica e contrabbasso che qui si lancia anche in un lungo e bell'assolo. Sentiamo.
with you right. I wanna love you. Every day and every night, we'll be together.
We'll be together.
With a roof right over our heads, we'll share the shelter of my single bed. We'll share the same room. Yep, provide a bread. Is this love? Is this love? Is this love that I'm feeling? Is this love? Is this love? Is this love that I'm feeling? Oh, yes and no, yes and no, yes and no now. Mm, yes and no, yes and no, yes and no now. So I throw my cards on your table. Is this love that I'm feeling? Is this love that I'm feeling? Is this love, 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 love that I'm feeling? Is this love that I'm feeling? Is this love, is this love? Is love, love that I'm feeling? Love, love, love. Is this love, 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 love?
Beh, il bassista di Bob Marley faceva un decimo delle note che fa qui Ferruccio Spinetti, ma al di là di questo poi l'efficacia è diversa.
Ecco,
ovviamente,
esatto, sì,
ovviamente.
Sì, è proprio una poetica diversa, anzi di solito nel reggae appunto meno ne fai e meglio è, basta
sì,
che tu faccia quelle giuste. Detto questo, massimo rispetto per Ferruccio Spinetti, che tra l'altro fa un lavoro usurante perché sostanzialmente
si tiene in piedi tutto
è
lui.
Dura, è durissimo. Ma tra l'altro qui c'è ovviamente Petra Magone, una grande cantante. Tu, Dimitri, hai avuto a che fare con almeno due grandi cantanti che mi vengono in mente, Mike Patton e John DeLeo.
Sì, Mike Patton eravamo in 20, quindi diciamo
lo stesso,
Con John invece ci lavora adesso, fra gli altri stiamo lavorando dei pezzi insieme proprio dal punto di vista della scrittura.
Uh-huh. E che vibrazione dà, che tipo anche di scommessa, che avventura è avere a che fare con una voce così?
Diciamo che, allora, tra le altre, in passato a me è sempre piaciuto suonare con le cantanti o con i cantanti, proprio parlo di jazz,
sì,
molto più che con i sassofonisti, che trovo insomma un po' palestrati spesso. Diciamo così, mi interessa molto di più accompagnare una linea melodica, improvvisare meno, diciamo così.
Sì.
Ecco, nel caso di John, per esempio, Mike Patton è stato veramente un'occasione ad Angelica, eravamo in tanti, e lui era stato nel 2000, penso, comunque è un musicista fantastico, una persona umilissima, però non ho avuto un contatto forte,
cioè,
mentre
prolungato.
Con John lavoriamo insieme anche proprio ultimamente agli suoi pezzi, cioè a livello compositivo, insomma. John è una figura, è un cantante assolutamente istintivo, ma anche con una progettualità a livello compositivo, un'originalità, una personalità forte, quindi è molto stimolante dal punto di vista della collaborazione.
Beh, aspettiamo i frutti di questa
Lo aspettiamo anche noi. John è sempre un po' lento.
Questo
io
sì,
sto cercando
sì.
di
intanto però qui si parla di cantanti e succede una cosa strana dall'archivio. Tu
sì.
sai che Drupi ormai da mesi
sì, noi abbiamo Drupi sì. ingaggiato come semplicemente
no,
come così gestisce la discoteca.
Sì, però ogni tanto poi infila dei brani in scaletta anche a nostra insaputa. In questo caso addirittura vuole intervenire, ma non lo facciamo venire qui i microfoni. C'è un interfono, credo, da qualche parte. Sentiamo che ha da dirci. Drupi.
Non ho mai pensato, facciamo questo perché adesso va questo genere o quell'altro. L'istinto mi ha sempre seguito, mi ha aiutato a indovinare, non lo so. Oppure la gente sente questa onestà. Io lo faccio solo perché mi piace, perché mi diverte.
E certo, anche noi in realtà,
ci
piace. Però,
vabbè, stava parlando di questo nuovo lavoro? O...
Sì, no, ci sta ascoltando evidentemente, quindi dice che anche a lui piace un po' di tutto. Certo. Tra l'altro, tra le sue passioni, credo ci sia anche un autore basco, tale Jesús Guridi, nato nel 1886, poi scomparso nel 1961, spagnolo ma basco e fiero delle sue origini. Ha scritto pagine come questa, Melodia Basca, appunto, dal titolo Narrativa. Ce la propone...
Tra le preferite di Drupi.
Esatto, ce la propone lui proprio. La prima delle 10 melodie basche di Jesús Guridi, qui con Michel Plasson e l'orchestra du Capitole de Toulouse.
È il tipico arrangiamento drupiano.
Si capisce che c'è lui dietro questo. Insomma, non lo interpelleremo spesso.
No. Però ci fa piacere che sia là dietro.
Almeno sappiamo che lavora, perché ci vuole qualcuno. Intanto però noi torniamo alla musica di Dimitri Sillato.
Sì, esattamente la presentazione giusta, perché qui sei, se non sbaglio, nella veste di compositore.
Esatto.
E l'organico?
Allora, questo pezzo è un pezzo per clarinetto basso solo. Fantastico. Di 3 minuti, così.
Una meraviglia.
Strumento meraviglioso, ci piace tantissimo a entrambi.
Quindi sempre Achille Succi?
No, il clarinettista si chiama Daniele D'Alessandro e fa parte di questo gruppo di musica contemporanea che abbiamo appena fondato assieme a Tommaso Sardi, che si chiama Istantanea Ensemble. E Tommaso Sardi è un direttore d'orchestra, non so se conoscete l'Orchestra Senza Spine a Bologna, che è un'orchestra nata proprio dal basso. Oggi in Italia le orchestre chiudono e invece lui
qualcuno apre, su una. Meno male.
E abbiamo, diciamo così, in seno a questa orchestra generato questo gruppo di musica contemporanea. Siamo in 14 fra musicisti e quindi è nato una, diciamo così, una realtà, e lui fa parte, Daniele, di questo gruppo. E questo è un pezzo, penso abbia 2 anni, però un pezzo breve, diciamo che la mia scrittura si basa sul timbro e il poliritmo. In questo caso volevo fare un pezzettino un po' virtuosistico, in un certo senso un po' strumentale, con note reali, diciamo così.
Quindi Daniele è un musicista che, a differenza di Dimitri Sillato, ha voglia di studiare la musica contemporanea.
Ecco, Daniele in realtà all'interno del gruppo è uno di quei musicisti che ha piedi in più staff e quindi è più simile a me, diciamo, che ad altri musicisti all'interno dell'ensemble, che invece sono proprio veri e propri esecutori e basta. E poi adesso non so se Daniele vorrà continuare a studiare ore.
Intanto questo ce l'ha.
Abbiamo e lo ascoltiamo volentieri, tra l'altro. Thank you. Che strumento incredibile, il clarinetto basso.
Bellissimo, sì. Sentivo anche il legno qua.
Sì, ha tantissime potenzialità.
Come si intitola questo brano?
Che Mesotes.
Mesotes.
Qui... Adesso la mia pronuncia greca poi non è
vabbè,
perfetta.
Noi ci fidiamo.
No, ci fidiamo ciecamente. Questo era Daniele D'Alessandro.
Sfida babilonica all'ultimo ascolto.
E arriviamo così in allegria a un momento che può avere anche del drammatico, perché è una sfida in realtà.
Sì,
giusto?
Noi ci mettiamo in gioco, sì. E tu, caro Dimitri, stai tranquillo. E invece sì. A questo punto, anzi, sei il nostro giudice inappellabile.
Va bene.
Noi ci sfidiamo, però non così a caso.
No.
Abbiamo scelto un tema.
Un brano a testa roba. Intorno ad un tema e tu dovrai decidere quale, secondo te, è più aderente al tema, o anche semplicemente quello che ti piace di più.
Okay.
Anche perché spesso e volentieri sono cose molto diverse, ma avrai capito che è un po'
certo.
La cifra del nostro percorso radiofonico. E quindi è il tema di oggi, credo che sia la prima volta che lo affrontiamo, o comunque insomma è piuttosto nuovo come percorso. Spoken music.
Esatto.
Cioè? Sì. Adesso decido cosa mettere.
Beh, ah sì, lo decidi così all'istante.
Al momento,
chiami
sì.
Drupi e...
Esatto, mi passa lui qualcosa.
Beh, in realtà sì, spoken ovviamente è un termine piuttosto vago, sì. Comunque tutta la musica parlata, che non è il rap o non è soltanto
no,
quello.
Può esserlo però.
Può essere anche ad esempio il caso del musicista che presento io, la dub poetry, quindi una sorta di poesia recitata su basi ritmiche ben precise. Ma può essere, non so cosa hai portato tu, lo scopriremo.
Una sorta di rap brasiliano ma molto okay. Molto originale.
Originale,
ecco.
Beh, sì. Il cosiddetto reggae dub virato verso la dub poetry è in realtà uno stile che... oramai ha anche una storia. In questa storia si è inserito in maniera molto credibile questo musicista che si chiama Benjamin Zefanja, nato a Birmingham, quindi in Inghilterra, nel 1958. Ha avuto, diciamo così, anche una giovinezza piuttosto turbolenta, diciamo così, furto con scasso, riformatorio, cose.
Ah, proprio così.
Sì, e poi è uscito di prigione, ha cominciato ad avvicinarsi alla cultura rasta e a trovare anche la sua via, anche quella creativa. Devo dire che fa un tipo di dub poetry molto interessante, sia per come lui esprime la sua vocalità e la sua poesia, ma anche per le basi che ci mette sotto. Questo è Responsible.
Sometimes I seem to have no purpose, except feeding my ego and my twisted mind. Sometimes I'm lost between the sleepy dream and the manic nightmare. I can't live quick enough, and I can't spend my money fast enough. Life is hard for superstars. The roads cannot contain our cars. We can't control our bodyguards. Sometimes we end up behind bars. Life is hard for superstars. The roads cannot contain our cars. We can't control our bodyguards. Sometimes we end up behind bars. The sad thing is, I didn't want it to be this way. I wanted to be a gangster or a pimp. I wish that all my fans would hate me. I wanted to live life on the edge. Now my image is on posters, t-shirts, and baseball caps. My dream of being a dangerous fugitive has been surrendered to a company with accounts in 50 countries. And my mother is so proud of me. I wanted my mother not to like me. And all the neighbors think I'm wonderful. Small boys and girls think I'm fab. My bank manager wants to have an affair with me. And at the airport, well, I'm a VIP. Oh, damn. Oh, how I'd like to be a pauper, singing for my supper and waking up where I belong. I'd like to chill my personal trainer, but I'm so high up in the charts. And I'm told that I can't do no wrong. That's right. Life is hard. That's right. Life is hard. Yeah. Life is hard. Life is hard. Life is hard for superstars. The road cannot contain our cars.
Beh, dice la vita è dura, certo, se fai dentro e fuori dal carcere è un pochino peggiori la situazione.
E quelle sono però storie antiche, peraltro la poesia dub nell'Inghilterra già degli anni 70 si identificava proprio con la voce delle minoranze etniche di origine caraibica, mm-hmm. per cui era anche normale affondare dal punto di vista del suono in quella matrice che ha a che fare appunto con reggae e con il dub, ed è poi diventato un filone molto interessante.
E a me tocca rispondere a questo punto, sì. Vi porto ad Oslo a scoprire il rap brasiliano di cui sopra, cui accennavo prima.
E perché ad Oslo?
Perché proprio sotto il sole di Oslo, si chiama così, O Sol de Oslo, un album di Gilberto Gil del 1998, è registrato interamente appunto ad Oslo in Norvegia, nel 94 tra l'altro, 4 anni prima, ma la registrazione è stata archiviata dall'etichetta perché
che all'inizio sì, diceva, non gli piaceva tanto.
Non gli piaceva, già il titolo secondo me, perché per un cantautore brasiliano della sua levatura poi O Sol de Oslo era strano ed era considerato soprattutto un album molto poco commerciale. Questo nonostante i nomi che illuminavano quella registrazione, dalla cantante Marlui Miranda a Trilog Gurtu alle percussioni, Bucke Wesseltoft alle tastiere, poi Toninho Ferragutti alla fisarmonica, insomma un cast davvero notevolissimo. In quel disco c'è questo brano che si intitola proprio Rap, ma scritto con la E.
Con la E.
E quindi, insomma, è una versione naturalmente geniale di Gilberto Gil.
O povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. O povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. O povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. O povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. O que não sabe, o que não saberia, o que não saboreia, porque é só visão e tão somente cores, a cor do veludo, ludo, luz, brinquedo, ledo, engano, tele. Tela é tecido à prova de tesoura, que não corta, não costura, que não veste, que resiste ao teste da pele, não rasga, nunca sai da tela, nunca chega à sala. Que é pura fala, que é beleza pura, é pura privação de outros sentidos, tais como o olfato, o tato e seus outros sabores, não apenas cores, mas saliva e sal.
Veludo em carne viva, nutritiva, não apenas realidade virtual. Veludo humano, pano em carne viva. Menos real, sem mais vida real. O povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. O povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. O povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. O povo sabe o que quer, o povo também quer o que não sabe. O que não sabe, o que não saberia, porque morreria sem poder provar como provar a pilha com a ponta da língua, receber um choque elétrico e saber. Poder matar a fome é pra quem come, é claro, não apenas pra quem vê comer. Assim feito a criança pobre esfarrapada, come feijoada que vê na TV. Essa criança quer o que não come, quer o que não sabe, quer poder viver assim como viveu um Galileu, um Newton e outros tantos, muitos pais do amanhã. Esses que provam que a terra é redonda e a gravidade é a simples queda da maçã, que dão ao povo os frutos da ciência, sabores sem os quais a vida é vã. O povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. O povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. O povo sabe o que quer, será? O povo também quer o que não sabe. Savá, savá. O povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe.
Gilberto Giu, hai capito perché è rap con la E? Perché sennò vaglielo a spiegare a Fedez, che è lo stesso genere che fa lui, cioè non si raccapezzerebbe.
Poi sbaciucchiava tutti, tra
sì,
l'altro.
Forse anche Trilog Gurtu, che qui era le percussioni. Sì. C'era Tonino Ferragutti alla fisarmonica, credo in un altro studio, probabilmente.
Sì,
però
sì,
no,
sì,
era
in un altro brano, forse.
E in un altro brano. Era, sì, era voluto tutto ciò. E insomma, questa era la mia proposta per la spoken music.
Dimitri.
Sentiamo Dimitri.
Sì. Ma in che senso? Cioè, devo
dire chi è stato più vicino al tema e anche semplicemente qual è il brano che ti è
allora
piaciuto.
Detta così noi ci giochiamo la cena su queste cose, per cui
attenzione, no, la responsabilità così
è abbastanza, sì, qualche volta accettiamo anche dei pareggi, ma raramente.
No, vabbè, io posso dire questo, che ho sviluppato nel tempo un po', nell'ultimo periodo, un po' di difficoltà con le lingue latine, cioè mi piace proprio lo strogoto.
Ecco, non so perché, ma mi sento
attenzione.
Devo dire che però dal punto di vista dell'elaborazione musicale il pezzo di Gil era incredibile.
È vero, secondo me.
Quindi è difficile, però io trovo che faccio un po' fatica ultimamente, ma ovviamente si fa per dire.
Ho capito, mangiamo di magro stasera, che pago io, quindi insomma stiamo
che propendo più per il carcerato, anzi non lo ha più.
Non lo è più addirittura.
Forse,
allora,
no,
adesso
so.
Vorrei spezzare una lancia per Benjamin Zeffan, già ha scritto 11 libri, cioè un emarginato turbolento.
Beh, c'è anche chi li ha scritti in carcere.
Però insomma, chi anche li ha usati per evadere.
Esatto.
Comunque, ho vinto anche questa volta.
Sì, va bene, non sottolineare l'anche perché poi vinco io spesso, però insomma, onore al vincitore.
Va bene, insalatina, ho capito,
esatto,
insalatina.
Molto leggero e soprattutto onore al nostro ospite. Sì. Dimitri Sillato, che non solo ci ha sopportati per questa oretta, ma ci porta un terzo regalo.
Devo parlarne.
Devi dircelo.
È un pezzo, una canzone, si chiama Weathering, perché io ultimamente, lavorando molto con la scrittura di musica, diciamo, piena di grumi e di ricerche timbriche un po' impegnative, per un po' respirare, assieme a questo mio amico cantante, anche performer, artista visivo, Marco Mangani, che abita a Bologna, abbiamo questo duo, lui ha un sacco di strumenti di elettronica, io comunque ne ho un po', ci vediamo a casa sua il martedì tipo, parliamo per la prima ora, così facciamo un po' di analisi, psicanalisi, cioè,
bel metodo.
E poi scriviamo questi pezzi.
E li registrate subito?
Li registriamo nel tempo, ovviamente, ne abbiamo buttati via tanti e alcuni sono finiti in altri lavori, tipo registrati in altri dischi, tipo Darkless, che è un disco di 2 anni fa che ho fatto in in trio proprio con lui alla voce. Diciamo, cerchiamo di riciclare tutto quello che non
si butta via niente.
No, no,
però
giusto.
Insomma, ora stiamo andando avanti abbastanza speditamente. Il pezzo si chiama Weathering.
Weathering. Con Weathering noi ci salutiamo, soprattutto, sì, appunto, ancora grazie. Una volta ringraziamo Dimitri.
Grazie a voi.
E,
noi ci risentiamo anche grazie a Drupi, che temo chiederà poi a Dimitri Sillato di scrivere un brano anche per lui. Non
volentieri.
So, insomma, poi
sarebbe un fatto.
Se la vedranno tra loro.
Va bene.
Noi invece ci risentiamo settimana prossima, sarà un grande piacere, ma voi ci ritrovate sempre, comunque, dovunque.
Anche in replica.
Esatto, ma anche potete ascoltarci perfino, nei giorni bisestili, sì, sì, quando volete.
Anche il martedì alle 8:40.
Per esempio, sì, perché
sì,
il podcast
c'è,
permette
sempre
questo.
Yes.
A presto, quindi.
A presto.
Un saluto a tutti.
Swear.